Napoli debutta con vittoria, ma c'è il mercato in primo piano.
Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Eccoci qui, Forza Napoli sempre. La mia voce è un po' bassa, non è perché il Napoli ha vinto, oddio anche. Eravamo in diretta sabato a raccontarvi la partita. Buongiorno ad Elisa Davino che mi ha preceduto. Splendida estate con Elisa che ci ha davvero portato tra i meandri della musica di oggi e di ieri, ma anche delle cose estive. Si riparte con il calcio anche parlato dopo il racconto di sabato con noi, con Forza Napoli sempre, con Marte Sport Live, con tante sorprese in arrivo, quindi seguiteci sempre se volete. E oggi parliamo ovviamente della vittoria del Napoli a Frosinone, del mercato con Gabri Veiga finalmente in arrivo in Italia, e dunque si chiude quasi certamente, perché fin quando non ci sono le firme, il caso Samardžić è proprio l'ultimo esempio di questo, dobbiamo sempre avere le antenne dritte. Però insomma ne parleremo anche di Gabri Veiga, parleremo anche di altre possibili operazioni del Napoli, in particolare Lindstrom potrebbe prendere il posto di Lozano se va via il messicano, ma anche di una necessità che secondo noi c'è, ma ne parliamo dopo. Anche secondo voi il mercato del Napoli sino al 31 agosto, certo con Lindstrom e Veiga il Napoli aumenterebbe molto il tasso tecnico, servirebbe ancora qualcos'altro? E soprattutto cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto del Napoli di Frosinone, se c'è qualcosa che non vi è piaciuto, perché insomma il Napoli ha vinto 3-1 con anche un po' di indizi tattici sulle novità che Garcia sta piano piano propinando al Napoli, e nel Napoli che con Spalletti giocava forse in modo un pochino diverso. Attenzione però, prima giornata, gambe imballate, caldo, quindi per carità, la certezza è Osimhen. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra un po' premeremo le linee anche con Enrico Fedele allo 0816363. Intanto il punto della situazione in casa Napoli tra mercato, riprese, allenamenti per domani e altre cose con Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno
e ben trovato caro Pasquale. Allora subito ti chiedo proprio al volo, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di Frosinone Napoli?
Mi è piaciuto la tranquillità del Napoli, che è andata sotto ed è riuscito a ribaltare il risultato. Mi è piaciuto Giovanni Lorenzo, mi è piaciuto Victor Osimhen, mi è piaciuto Giacomo Raspadori, mi è piaciuto anche Stan un secondo tempo.
Piotr no?
Sì, anche Diritto. Anche Diritto.
Cosa non ti è piaciuto? Perché qui vogliamo fare critiche costruttive, non vogliamo.
Allora, non mi è piaciuto il primo tempo. Ho una squadra che spesso si è allungata, ma credo insomma che possa essere poi diciamo anche un modo di giocare, dobbiamo aspettare qualche partita. Una squadra che si allunga chiaramente concede più spazio all'avversario, mi sembra evidente. Credo che la coppia centrale Rachmani Juan Jesus sia un po' lenta per questo tipo di gioco, quindi sarà necessario insomma che Nathan entri secondo me al più presto negli schemi, perché è un difensore veloce.
È un po' quindi quello il diciamo l'avere incognito oltre Garcia, tra virgolette incognito rispetto al Napoli, orchestra chiaro, perfetta di Spalletti.
Stiamo capendo che
piano piano
con Garcia cambieranno poi le cose insomma. Garcia mi sembra un tipo di allenatore che ha delle idee un po' diverse, cioè quella di gioco più verticale, quindi significa allungare anche la squadra per avere la verticalità. Avere insomma un giocatore che si accentri, questa cosa l'ha fatto Raspadori, che vada a prendere palla tra le linee, l'ha fatto Raspadori, lo potrebbe fare Kvaratskhelia, lo dovrebbe fare Gabri Veiga quando arriverà. Quindi delle novità ci saranno, quindi dobbiamo essere, come dire, anche avere pazienza ed aspettare insomma di capire insomma quali siano poi le idee dell'allenatore
Ma non si era detto che avrebbe cambiato poco Garcia, chissà, stiamo insieme analizzando, perché potrebbe tutto anche dipendere ovviamente dalle gambe un po' imballate. Di certo il Napoli più verticale, ricordiamo 50% di possesso palla col Frosinone, merito anche del Frosinone nel primo tempo, però è un pochino poco se vuoi dominare avversari inferiori come il Frosinone. Poi il Napoli è talmente più forte in questo momento di squadre come il Frosinone che può permettersi anche di addormentarsi per 30 minuti e poi di vincere la partita, o
sì,
sbaglio?
È chiaro che vanno cambiati i ritmi, secondo me c'era anche un po' di non eri al top, cioè il primo tempo anche la riaggressione del Napoli di Garcia, io nell'amichevole l'ho visto, faceva spesso quasi al limite dell'area avversaria, ha fatto poco, cioè ha concesso spazio, tanto è vero il Frosinone è arrivato insomma qualche volta davanti a Meret, poi anche segnato.
E è vero,
c'è qualcosa da registrare, da capire al meglio, insomma, perché poi devi essere anche al top. Mi sembra evidente insomma che questo Napoli sia stato, diciamo, programmato per non essere al top della condizione al 100% alla prima giornata di campionato.
Quindi dimentichiamoci quelle partenze sprint con Spalletti di 2 anni fa, ma anche dell'anno scorso, tra l'altro quest'ultima, la seconda, giustificata dal fatto che c'era il mondiale. Quindi,
insomma, l'anno scorso tu hai fatto 3 mesi e il Napoli arrivò, ricorderai, Napoli Udinese 3-2 con Siatone, Spalletti disse insomma che la sosta arrivava al momento giusto perché c'era insomma difficoltà, la squadra cominciava ad essere stanca. Adesso tu non ci avrai questa pausa a novembre di 1 mese e mezzo, quindi devi gestire diversamente.
È vero.
Il primo tempo lo ha detto pure Garcia, quindi non lo dico io, non è stato, diciamo, eccezionale, non mi è piaciuto molto per i motivi che ti ho detto. Chiaro insomma che anche un giocatore come Cajuste ha bisogno insomma di riferirsi al meglio, è un giocatore un po' irruento che va secondo me un po' disciplinato tatticamente. È chiaro che però cominciare la tua avventura in Serie A, concedere un rigore dopo 6 minuti, psicologicamente è anche difficile insomma poi andare avanti.
Su quindi... questo guarda, Francesco ci scrive al 339-666-9990, a me Cajuste non mi è dispiaciuto, io devo dire che anche a me secondo me ha caratteristiche di buon livello, parliamo di un centrocampista di complemento, non dico che fa la differenza, sì. Non è Lovanghissa che insomma arrivò e fece mirabilie dal primo minuto al primo secondo, però secondo me può essere un buon rincalzo.
Ha bisogno di un pochino di tempo, dai.
Esatto, poi sul rigore devo dire, ne parleremo anche più tardi, è un rigorino, è un rigorino assoluto, sì, c'è un replay finalmente sui social.
Cajuste ha pagato la goffaggine dell'intervento.
Sicuramente è andato sulla gamba, ha preso il pallone prima, ragazzi, non scherziamo. Però,
l'identità del fallo.
Insomma, ci sono un po' di cose da verificare, sì. Perché sicuramente il Napoli di Garcia un po' cambia pelle, ed è giusto anche rispetto a quello di Spalletti, speriamo che non stravolga troppo l'orchestra, almeno c'è l'ansia dei tifosi, potrà un po', ascolteremo anche i vostri commenti anche tramite
le vocali. Però anche la questione detta in conferenza, detta nell'intervista da Zon, se pensi anche alle due punte per riempire l'area, è chiaro che tu cambi, hai delle idee di calcio diverse. Ora, se ricordiamo la presentazione in cui è stato scelto perché faceva il 4-3-3 alla Roma, probabilmente farà qualcosa di diverso, magari partendo dal 4-3-3, perché tu hai giocato sabato, hai giocato con 4-3-3.
Possiamo dire, Pasquale, che se, come si spera nella versione, diciamo, per me migliore di questa, diciamo, analisi, Garcia aggiunge al 4-3-3 magari con un meno palleggio, perché lui così gioca, ma non stravolgendo anche il possesso palla, la tecnica, anche perché il Napoli tenendo più palla difende anche meglio. Secondo me, vabbè, questo è un altro discorso. Aggiunge, ripeto, al Napoli più o meno di Spalletti, altre soluzioni e tanta roba, ecco.
Sì,
questa è la versione ottimistica. Quella negativa è di stravolgere tutto, è una cosa che funzionava bene.
Abbiamo visto sabato, Dario, una squadra che palleggia meno,
verticalizza di più,
verticalizzando di più, si allunga anche di più, quindi è necessario un difensore veloce che accorci.
Ecco.
Che accorci tra difesa e centrocampo, come era Kim l'anno scorso, come dovrebbe essere nata.
Però,
questo è quello che abbiamo visto sabato. Però è la prima giornata, faceva caldo.
Sì, assolutamente.
Hai fatto la preparazione, dobbiamo vedere altre partite. Queste sono partite, queste qua soprattutto sono gare trappola, cioè tu queste partite devi vincere. Poi dopo le grandi insomma possono scivolare, poi lo ha fatto la Roma ieri e la Lazio, no? Perché la Roma ha pareggiato in casa.
Sì, ma tra l'altro poi il Napoli ha vinto senza troppi sforzi, no? Magari con mega possesso palla avrebbe tirato di più, ma avrebbe avuto meno lucidità sotto porta, faticandosi, quindi va bene così.
Comunque tranquillità, perché mi sembra una squadra forte, mi sembra Osimhen il solito fattore, non c'era Kvaratskhelia. Il mercato non è finito, perché il mercato secondo me rimposterà ancora di più il Napoli. Però è chiaro che credo che anche Garcia sappia insomma che c'è da migliorare, ma sarebbe stato difficile se non, cioè sarebbe stato un problema se il Napoli fosse stato perfetto.
Ma assolutamente sì. Allora, due flash con te proprio rapidissime per salutarti. Il primo, martedì ripresa allenamenti, giusto, per Napoli Sassuolo di domenica sera. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma ha verificato solo Kvaratskhelia fondamentalmente.
Come ci ha detto Garcia alla conferenza stampa della settimana scorsa, dovrebbe insomma recuperare e fare tutta la settimana tipo. se fa la settimana tipo, sarà insomma protagonista della partita. Quindi diciamo questo è quello che dobbiamo monitorare e vedere insomma se Gabri sarà già a disposizione col Sassuolo, cioè che si risolvano questi
Faro dei Veiga, De Vigo, Faro De Vigo, che è un portale ovviamente su Vigo, Celta Vigo, la squadra di Gabri Veiga, dice che è in viaggio per l'Italia. L'altro è sui rinnovi di Osimhen e Zielinski, perché Osimhen ha detto quelle frasi, tra l'altro tradotte forse meglio, ha detto sono speculazioni, rumor sul mercato.
Esatto.
Laurentiis è il boss, è il capo, le negoziazioni continuano. È chiaro, se uno non firma non può dire tutto a posto.
Su Osimhen è semplice, cioè, è evidente che se non c'è stato ancora annunciato il contratto, non stanno ancora
definendo
i dettagli. Quando sarà annunciato, insomma, è tutto a posto. Quindi
si va troppo in ansia da queste parti, ma lo capisco.
Non mi preoccuperei particolarmente, insomma, anche perché cioè, Napoli ha detto che Osimhen resta. Sta parlando di una grande squadra. Ma comincia con il suo centravanti e finisce la stagione.
Siamo anche al 21 agosto, insomma. Cioè, quindi
non scherziamo.
Esatto.
Non scherziamo. È chiaro che stanno definendo, tanto è vero che l'annuncio, insomma, il contratto che si è incanalato verso i binari insomma del rinnovo, tant'è vero che sarà un anno solo e non due anni come si era inizialmente pensato, va diciamo ancora definito ufficialmente e ci auguriamo insomma da qui a fine mercato sia anche ufficiale. Zielinski, questa potrebbe essere una settimana per definire il rinnovo di Zielinski, che dovrebbe essere a cifre inferiori a 3 milioni. Lui quest'anno addirittura superava i 4, arrivava forse sui 5 perché era l'ultimo anno di contratto, e quindi si dovrebbe definire questa situazione. Per quanto riguarda il mercato, si aspetta Gabri, andrà via Demme, c'è secondo me da capire insomma come andrà a finire la situazione, due situazioni, sia quella di Lozano, perché secondo me nel finale di mercato potrebbe anche accadere qualcosa.
Con Napoli che ha prenotato Lindstrom, ma ne parleremo tra poco. E poi chissà.
Anche Zanoli verificherei, perché Zanoli ha diverse richieste. Il giocatore, secondo me legittimamente dal suo punto di vista ci sta, voglio andare a giocare, lo capisco, perché poi avere davanti di Lorenzo non è facile, perché rischi diciamo una stagione in cui giochi poco, insomma, visto la clash di Lorenzo che ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Però ci sono poi anche le ragioni del Napoli. Zanoli è un prodotto di settore giovanile,
ho detto, esatto, anche come lista,
esatto. Dovresti prendere poi un altro tipo di giocatore esperto, insomma un po' come era Berezinski l'anno scorso,
esatto.
È difficile che un altro giovane venga a fare diciamo la panchina a Di Lorenzo.
Vedremo. Pasquale, grazie, un abbraccio.
Ciao, Dario.
Campionato anche a te, caro Pasquale. Tante novità, tante sorprese qui a Radio Marte, sempre presenti sul Napoli. I vostri messaggi vocali, ascoltiamone uno e poi andiamo in pubblicità.
Buongiorno Radio Marte, Salvatore da Napoli. Allora, abbiamo capito che Anghissà è indispensabile per il Napoli, più di Lobotka. Per quanto riguarda Cajust, la colpa è del mister, perché non era pronto e non doveva essere impiegato nella partita di Frosinone. Poi in merito a Raspadori, purtroppo è fuori ruolo, deve giocare a 15-20 metri dalla porta, non esterno.
Un po' le riprese si è un po' accentrato e si è visto qualcosa in più effettivamente. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche vocali. Tra un po' parleremo molto di Gabri Veiga, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, vi parla sempre Dario Sarrataro con Emanuela Castelli in scatenata in redazione e con Mario Paligio in regia. I vostri messaggi davvero tantissimi, che bello ascoltarvi dalla spiaggia. Beh, bello che ci ascolti anche dalla spiaggia, caro amico. Il pensiero di Dino Brasiello, il Napoli si può considerare favorita, lo chiediamo ai tanti ospiti, in particolare al corrispondente in Italia di AS, non solo, anche serianews.com, e il direttore Mirko Caleme. Ciao Mirko, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Grazie per essere con noi.
Soprattutto a chi è in spiaggia e ci ascolta.
È vero. Un abbraccio forte a voi che scegliete Radio Marte anche in spiaggia. Per le ultimissime, allora, è vero che tu hai fatto l'intervista a Dybala, quindi ormai Veiga e gli altri sono di classe inferiore, però dobbiamo chiederti era un modo per dirti che
Veiga, grandissimo colpo, uno dei più importanti di questo calciomercato, non lo dire nemmeno per scherzo.
Era per dire che complimenti per l'intervista a Dybala, era un modo scherzoso.
Grazie.
Allora ci siamo finalmente, perché insomma erano quasi programmate per questa mattina le visite mediche, qualcosina da verificare, le ultime secondo quanto tu sai.
Allora ti dico, io ieri ho scritto su Twitter sì. sui miei portali, insomma, i tifosi sono allarmati. Io onestamente non ho mai saputo di visite mediche già oggi. Okay. Il giocatore è a Vigo, fino a ieri e anche stamattina è a Vigo. Non ci sono intoppi, non ci sono problemi da quanto mi risulta, non mi risultano difficoltà, ma il contratto, diciamo, i dettagli burocratici non sono ancora stati completati, quindi sono al lavoro tutte le parti per cercare di risolverli il prima possibile. Mi sembra inutile sbilanciarmi su quando Veiga sarà a Napoli, perché, o meglio a Roma, fare visite mediche, perché nel momento in cui è tutto risolto l'aereo in mezz'ora si prende e certo. in 2 ore e mezza Veiga da Vigo.
Sai che l'ansia da mercato c'è, no, da parte dei tifosi che ci ascoltano, anche
comprendo.
Io aggiungo, caro Mirko, perché credo che Veiga sia un possibile crack, classe 2002, come tu mi insegni. Tra l'altro è divertente questo messaggio di Enrico da Marigliano. Gli agenti di Gabri Veiga si sono presi un po' di tempo per leggere il contratto, poi si sono suicidati.
No, allora
per il plico di 2000 pagine, per questo forse. Vabbè.
Un anno fa, se ricordano i tifosi, sì. con Raspadori e Simeone accadde un'attesa lunga simile.
Sì, sì, è vero.
Ma noi la stiamo raccontando da
varie volte con Napoli, varie volte con Napoli.
Sì, sì, sì. Io da 8-9 giorni da fare è pressoché definito, mancava l'accordo 3-4 giorni fa in tutti i suoi dettagli col giocatore, adesso mancano dettagli burocratici più che altro. Quando saranno risolti il giocatore viaggerà in Italia e poi c'è le visite mediche. Ad oggi non mi risultano intoppi, mi risulta che si sta lavorando per il contratto.
Bene, anche perché insomma non vorrei che si i tifosi, così io provo a interpretare l'ansia dei tifosi, non è che si sveglia qualcuno, Barcellona, Real, Manchester che ha perso De Bruyne per esempio, e poi vanno a rubare a soffiare il colpo al Napoli, perché appunto te lo chiedo Mirko, che calciatore è? Borja Valero a Dazona ha detto un 8, un 10, Floro Flores ieri con me in televisione 8 Channel l'ha visto molte volte, perché viene molto spesso la Liga, un grandissimo colpo, può giocare anche sull'esterno, ma è chiaramente mezzala trequartista.
Guarda, io chi lo conosce, io l'ho visto, però non come chi lo conosce, chi l'ha detto può fare un po' un Elmas 2 dall'altro lato, diciamo.
Esatto,
un jolly, un grande jolly. E poi devo dirti cosa mi aspetto in futuro da lui. Io mi aspetto che diventi l'erede di Dieschi, che è già un grandissimo calciatore, quindi di livello molto alto, e con la possibilità di fare qualche gol in più, per cui la porta la vede tanto. Quindi con questo ti dico, Dieschi è un grandissimo. Se fa qualche gol in più, immagina cosa può diventare Veiga.
11 gol al primo campionato da professionista da titolare.
Al 2002,
tanta roba.
E poi Dario, guarda, che tu dicevi giustamente, capisco la paura degli inserimenti, è una paura legittima, ma non per quello che sta accadendo. Perché un mese fa, quando mi chiedevano di Veiga, un mese e mezzo fa, io dicevo, secondo me va in Premier. Perché
ricordo, anche
è un giocatore di un livello troppo alto per non finire in Premier League,
almeno in prospettiva, poi speriamo che confermi.
Io non mi aspettavo il Napoli ci sia anticipare tutti, cioè è stato bravo il Napoli che si è mosso da marzo, il sì del giocatore è arrivato da una ventina di giorni, 15 giorni, non prima, perché il giocatore comunque sapeva che piaceva a tanti club di Premier, però è un po' la contingente del mercato che avevano altre priorità ai club interessati, un po' il Napoli che stava bravissimo a muoversi in anticipo, e siamo vicini per me a uno dei colpi più importanti della Serie A, se non in prospettiva più importante.
Speriamo bene che arriva subito questa fumata bianca anche formale. Nel frattempo molti ti chiedono se può essere l'erede di Hamsik, Agnello da Roma, Forza Napoli, ma io ti chiedo in particolare, a parte Hamsik o Zielinski, abbiamo detto Hamsik, insomma ragazzi, lasciamolo lì,
non facciamo
per il momento, esatto, vediamolo prima se arriva come sembra. Ti chiedo, nella griglia scudetto ci mettiamo anche la Juventus di ieri, che ha vinto 3-0 a Udine in scioltezza?
Dario, io l'ho sempre messa da quando c'è stata l'ufficialità che non avrebbe svolto partecipato alla conferenza,
è vero.
Perché come dice il nostro comune amico Ciro Troise, grande esperto di pallone, il giocare senza le competizioni europee è un altro sport. È poi un altro sport.
In questo senso, guarda, faccio un take alla Nathan, che si pare che sia brava. La Lazio che ha perso già Milinkovic Savic con la Champions, io l'avrei data e la darei ancora in Leeds, ovviamente, se un mercato, completa il mercato. Con la Champions, però, sono due punti in meno. Milinkovic e Champions.
Per me non è da scudetto, sinceramente, per questo motivo qui. Ecco, visto avuto una gara a settimana, sì, poteva essere un outsider. Per me la Lazio lotterà per confermarsi tra le prime quattro, quindi in Champions League. per lo scudetto vedo il Napoli davanti a tutti, perché il campione deve essere così, e perché tra secondo Osimhen, che attualmente al mondo è dietro soltanto Mbappé e Haaland, quindi non è un lusso di più, è qualcosa di, che è un giocatore che vince da solo tantissime partite. Ha trattenuto con Baratteria, ha perso Kim, è vero, ma comunque l'ha sostituito, vediamo Nathan come crescerà. E poi per me c'è la Juve, ripeto, perché comunque i giocatori ce li ha e non svolge, non giocherà a competizione, è l'unica grande, diciamo, che non giocherà alle competizioni europee, quindi questo è un vantaggio,
non è poco.
Oggettivo, sono punti. Sono
allora punti in questa più. Panoramica con Mirko, che ripeto direttore anche di serienews.com, Milan e Inter dove le mettiamo, anche Atalanta e Fiorentina?
Io metterei l'Inter in questo momento davanti al Milan, perché il Milan ha fatto un mercato veramente ottimo, però si deve capire l'adattamento di tante facce, certo, nuove, vediamolo oggi. Non lo so, perché se funzionano tutti alla grande, il Milan può anche sorpassare l'Inter per me, diciamo, nelle gerarchie. Però l'Inter parte da tre stagioni di alto livello, è vice campione d'Europa. Si è indebolita in attacco, perché sì, l'anno scorso per Lukaku e Dzeko non c'è più, quindi ha fatto un passo indietro. Secondo me, per quanto Arnaldo ci sia un bel attaccante, però Dzeko, ragazzi, è Thuram, è tutto da scoprire. Quindi comunque vedo la Napoli e Juve davanti.
Beh, vedremo in questo senso. L'ultima te la faccio, Mirko, sempre sul mercato, anche sulle altre cose di mercato, perché insomma il Napoli potrebbe piazzare Lozano e prendere uno tra Lindstrom, Bakayoko e altri, o Zegrova, e poi chissà che non ci sia qualche altra sorpresa con Demme che dovrebbe andare via, con Gaetano e Zerbini che potrebbero o dovrebbero andare in prestito. Vediamo anche la situazione di Zanoli come evolve.
Sì, assolutamente, io su Lozano non voglio essere troppo pessimista, però al momento se non arriva in una squadra davvero pronta a portarselo subito via, non puoi prendere un altro esterno offensivo. L'occasione con Lozano c'era con l'MLS nel Los Angeles, non si è riusciti a chiudere. Vediamo se arriva un altro club, però al momento dovremmo inventarcelo, diciamo, oppure non lo sappiamo. Ad oggi non ne sappiamo niente. Quindi i nomi per sostituirlo sono quelli che hai fatto tu, però dobbiamo capire se e quando arriva un club disposto a prendersi Lozano. Per gli altri, Rudy Garcia ha detto che Zanoli resta, l'ha detto lui, si alternerà. Vediamo cosa accade con Gaetano, insomma, che io credo uscirà alla fine, perché deve andare a giocare, secondo me.
È vero. Mirko, grazie, un abbraccio e buon lavoro.
Ciao ragazzi, buon proseguimento, grazie a voi.
Un abbraccio forte a Mirko Calemme, as di serienews.com. Molti messaggi, scusate per la voce. Ragazzi, buongiorno, finalmente mi siete mancati tutti, grazie. Beh, solo qualche giorno, sabato già in onda eravamo, poi rigore del Frosinone non c'è, Caiuste prende la palla, ieri sera abbiamo assistito all'ennesimo rigorino dato a Madama, il buongiorno si vede al mattino, Gino 73, effettivamente insomma il fallo di mano ci può anche stare, ma ricordo il fallo di mano di Danilo, mi sembra, in Verona Juventus, clamorosamente più evidente. Però parliamo di cose di calcio, va. Poi a mio avviso il Napoli ha bisogno di prendere un altro difensore centrale, cosa ne pensate? Da Cat, d'accordo con te, ne parliamo tra un po' con Enrico Fedeli anche di questo tema. Un altro messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme.
Ma tutti questi che si fanno allenatore, no? Tutto quanto allenatore sono, no?
Tutti noi siamo allenatori.
Ma
anche
posso di stare a casa oppure guadagnare solo 1.000 o 1.500 euro al mese? Perché non vanno a fare l'allenatore se sono tanto bravi?
Non li chiamano.
Guadagnano milioni. Cioè, questo non capisco io. Tutte sta allenature. Pazzo.
Ciao caro amico, poi ancora messaggi, buongiorno a tutti. Il dato sul possesso palla nelle gare con Frosinone non più alto come l'anno scorso, secondo voi è solo un caso occasionale dovuto anche alla condizione fisica o un'indicazione di Garcia? Io credo che a lungo andare può essere un fattore negativo sia per l'aspetto offensivo ma soprattutto per quello difensivo. Gaetano, ci siamo letti nel pensiero perché lo diciamo insieme anche a Pasqualetina, credo che sia dovuto anche sicuramente alla condizione fisica, però io su questo poi riflettiamo insieme dopo le due gare col Sassuolo e con la Lazio, ma anche nelle prossime partite, almeno 10 partite, per capire se si è cambiato proprio registro, perché effettivamente il possesso palla è una possibilità che questa squadra deve avere nelle sue armi, perché è una squadra che deve fare la partita per caratteristiche, secondo me, e poi effettivamente se hai più palla tra i piedi è chiaro che le hanno meno gli avversari, quindi difendi meglio, con meno affanno. Ma ne parliamo tra poco con Enrico Fedeli, un messaggio vocale intanto, eccolo qua, Salvatore il professore che dice: vincerà il Napoli la Supercoppa italiana, Scudetto, Coppa Italia, arriverà in semifinale di Champions League. Salvatore, dove si firma? Messaggio anche tu, ascoltiamo.
Ciao Dario, un'informazione su Gabri Vega.
ma che sta venendo a per?
No, dice che viene con l'Intercity da Vigo, quindi ci sono un po' di tappe intermedie e poi sta leggendo il contratto, quindi ci vuole tempo. Allora, è una fake questo amico, ultimo messaggio prima della pubblicità, Luca. Eccolo qui il messaggio: è fake Ostigard, più soldi per Milinkovic della Fiorentina. Beh, non lo so, sicuramente il Napoli. Chissà, sul discorso difensore. Oggi il mattino parla di Simakan, possibile altro acquisto in difesa. Sicuramente Ostigard tenuto a centrocampo in amichevole, ma anche per qualche minuto a Frosinone, è un'indicazione doppia. Ma ne parliamo tra poco con Enrico Fedele. Pubblicità. Eccoci cari amici, sempre in diretta, chi vi parla è Dario Sarnataro, con questa voce un po' alla Mandalir, chiedo scusa, con il canale 183 per vederci anche perché ragazzi sono abbronzato, quindi diciamolo, perché tra un paio d'ore già si toglie questa abbronzatura. Mario Palligiano, non so cosa mi sta dicendo, che sta dicendo? Mandalir, sembro. Dicevo che si toglie questa abbronzatura, vi invito a vedermi, se volete proprio avere uno shock, un po' rosso, così posso dimostrare a tutti, ci sono registrazioni che sono abbronzato. Scherzi a parte, siamo ovviamente entusiasti di nuova stagione con Napoli che inizia bene, Frosinone, stiamo cercando di fare, come dire, le pulci anche per analizzare quello che accadrà e può accadere sia sul mercato che anche dal punto di vista tattico in questo nuovo Napoli di Garcia. C'è grande curiosità in questo senso, anche molta partecipazione da parte vostra, per esempio di questo amico che ci manda un messaggio vocale che ascoltiamo insieme.
Buongiorno a tutti, come sempre forza Napoli, sempre. Ve lo dico in partenza, lo scudetto è nostro, siamo l'unica squadra completa e l'unica squadra che può competere su tutti i fronti. Io pongo una domanda però, anzi più che altro un'osservazione, partiamo dal presupposto che comunque il campionato è già falsato, mi domando e mi chiedo, ma una squadra come l'Inter, com'è fallita, come fa a fare la campagna acquisti? Un saluto a tutti, forza Napoli.
Questi sono
sempre
un po' di misteri, però non puoi dire il Napoli ha già vinto e poi il campionato è truccato. Come si fa? Come ci ritroviamo? Bene. Non c'è ancora intesa sulla percentuale del Vigo sull'autore di vendita, scrive questo amico. Questo forse è il dettaglio burocratico, no? Anche diritti d'immagine, altre situazioni. Intanto con noi il direttore Enrico Fedele, buongiorno. Direttore.
Ciao caro.
Direttore. C'è sempre con noi Enrico Fedele, uno dei nostri talent, come dicono quelli bravi, diciamo, uno dei nostri opinionisti ormai da oltre 10 anni, quindi certezza Fedele. Un marziano adottato ormai, no? Adottivo.
Mi sono fatto vecchio pure io.
No, che vecchio. Siamo in grande forma, l'ho visto anche in video, quindi in grande forma e abbronzato. Allora, caro direttore Fedele, una cosa che le è piaciuta di Frosinone-Napoli, una cosa che non le è piaciuta di Frosinone-Napoli, poi diamo sempre la possibilità agli amici ascoltatori di chiamarla in diretta allo 081-63-63-63.
No, la cosa che mi è piaciuta è stata la fotocopia del Napoli tattica sulla Roma di Garcia quando la Chiesa doveva stare al centro del villaggio, con un centrocampo solido, al di là del ragazzo che non è ancora
Napoli.
Lo stesso Ostigard. E quindi contro un Frosinone che praticamente era imbattibile, però ho trovato qualche difficoltà difensiva. Questa è la mia, diciamo così, analisi.
E ecco, poi, sulla prego.
L'altra cosa che questo ragazzo non può essere assolutamente il sostituto di Lobotka.
No.
È che Raspadori è una faina dell'area di rigore, perché nei 15 metri è travolgente, però fino a che c'è stato Arzan è un po' difficile. Stiamo cercando di farlo giocare in tutti i ruoli, però il suo ruolo è quello.
Forse anche per questo Garcia ha detto si può giocare anche a due punte, perché Raspadori si mette più vicini,
ecco,
o anche si vuole.
4-4-2, però il Napoli a tanti esterni dovrebbe fare poi a me.
E se fa un 4-4-2, faccio una domanda, diciamo che arriva Veiga, fa il 4-4-2 con Veiga, Anghissa, Lobotka e Zielinski?
No, troppo leggero.
Vedremo. Però sul difensore, poi i messaggi vostri arrivano anche per il direttore Fedele, 339-666-9990, ma anche 081-63-6363 per intervenire in diretta. Sul discorso difensore, perché diciamolo, io e il direttore Fedele ci siamo sentiti anche in privato per capire. Allora, dobbiamo capire come questo Nathan, però forse se il Napoli prende Veiga, centrocampo e attacco sono super abbondanti, talento, tecnica, gol,
manca
tutto.
Sempre il sostituto di
Lobotka. Lo so, però dici in difesa lei si sente tranquillo con questo quartetto Ostigard, Juan Jesus, Nathan, che dobbiamo scoprire, per carità.
No. E Rachman... ti spiego, il Napoli ha bisogno di un difensore veloce.
Nathan in teoria lo è, sembra, io lo conosco molto,
Sì.
Nathan pare che lo sia, non lo conosco molto.
No, ma Nathan è veloce, ma è veloce in progressione ed è un terzino sinistro adattato. Nathan ha un grande calcio e poi ha un difetto. Usa spesso la scivolata. E la Buonanima di Mazzone, sai che diceva?
Che ancora una volta ricordiamo con grande affetto, l'abbiamo fatto anche sabato.
Difensore scivoloso, difensore pericoloso.
Sì, è vero. Effettivamente i difensori che stanno con il sedere a terra, dicono gli istruttori di calcio.
Bravo,
devono...
bravo,
Dario. Però può crescere, no? Può crescere. Se è così, io non lo conosco.
Vabbè,
se
può così. Crescere. Ma noi ci
ma quindi il direttore cosa... fedele, da qui al primo settembre, che mercato ancora farebbe? Dato per fatto Veiga.
Il direttore, ti dico pure il nome. Chi è? A me il difensore che piace, me l'ero vincere.
Fiorentina.
Fiorentina, in assoluto. A forza fisica, ma soprattutto pur avendo delle leve lunghe e veloci, ed è esperto del campionato italiano,
ed è però un pilastro assoluto della Fiorentina che ha iniziato
poi
bene.
Andrei a vedere come sostituire eventualmente Lobotka, che praticamente
la perfezione, arriviamo qui con Lobotka.
Ma gli erano giovane, vedi? Tanti vengono dei giovani anche in B con quelle caratteristiche, ce ne stanno,
ne stanno? Per esempio uno...
ma guarda, io ti dico la verità, io ho visto in Serie B Esposito, Ricci,
Ricci già costa tantino, del Torino intendiamo, ovviamente.
Capito, ma il Napoli non ha bisogno, non deve prendere dei mezzi giocatori, deve prendere giocatori così per il futuro,
Ha
possibilità.
Prima telefonata stagione 23-24 per Fedele Di Antonio, buongiorno.
È una grandissima emozione per me fare questa prima domanda quindi al direttore Fedele.
Una domanda
semplicissima. Vai. Direttore, che impressione le ha fatto Cagliuz? A me non proprio straordinaria, però gli lascerò del tempo. E secondo lei per quale motivo il Napoli ha puntato in maniera così forse un po' azzardata su Nathan senza cercare un minimo di, tra virgolette, sicurezza? Grazie.
Sono delle domande pertinenti, è giusto? Allora, per quanto riguarda il ragazzo, lui, come diceva, aveva bisogno di fisicità. Il ragazzo è ancora immaturo. Mi è sembrato un esquimese,
parliamo di Cagliuz.
Un esquimese all'equatore.
Però io lo aspetterei, dobbiamo difenderlo, perché altrimenti diventa.
No, io non accuso nessuno.
No, infatti non
sono d'accordo che un giocatore di quantità. Sono d'accordo che è un giocatore generoso, che è un giocatore di fisicità, poi si vedrà. Io parlo del Napoli, non è un giocatore in questo momento che può essere, può diventare un titolare del Napoli. Lo potrà diventare? Non lo so. Dipende da lui.
Vabbè, invece sul discorso perché...
I tempi di gioco. Per quanto riguarda il difensore sono d'accordo. È un difensore adattato. E credo che
l'amico diceva proprio perché il Napoli non ha preso uno, diciamo, con maggiori garanzie, più strutturato.
Ma il Napoli delle volte, diciamo, il Napoli piglia in Sirio, chiaro, perché gli algoritmi purtroppo sono diventati anche un po' la gioia e il dolore di tutte le squadre. Si voleva un giocatore mancino, un giocatore fisicamente forte, un giocatore che avesse certe qualità. Questo ragazzo ha delle qualità di organizzazione di gioco, di calcio lungo, di cambio di gioco, però non è difensore. Il Napoli ha bisogno di, per giocare in un certo modo, tenere il controllo, ha bisogno di giocatori veloci. Ditemi che il difensore veloce del Napoli.
Non lo so, io Nathan lo conosco, non mi esprimo, specie dopo l'anno scorso nessuno qua si prende.
È un giocatore che ha un bel passo in progresso.
Ma non è veloce. Ok, Giuseppe, buongiorno.
Che una cosa è la velocità e una cosa è la rapidità.
Sì, sicuramente. Giuseppe, ci sei?
Buongiorno, ci sono. Buongiorno al direttore, buongiorno a te.
Ciao.
Volevo chiedere al direttore, con l'arrivo di Veiga, lei come vedrebbe uno Zielinski che potrebbe prendere il posto di Lobotka dall'occorrenza?
Non è che hai parlato con... con Dario.
Anche io l'ho detto, Giuseppe, lo sai? Che se ci fosse
da molto tempo. Sei al mare? Sono al mare.
Bello, dove stai? Dove stai, Giuseppe?
Sono al castello di Baia.
Ah, bellissimo.
Ah, bello,
complimenti.
Bello.
Ciao Giuseppe, ascoltaci, ascoltaci.
Sotto di San Martino, là. Ancora.
Ecco, ma non ci sta, che è crollato, direttore, ci sta sotto San Martino. Chissà che allora faceva il direttore giovanellino, serate, night, vabbè, lasciamo perdere, poi approfondiamo.
Giuseppe, ecco, mi ha fatto la stessa domanda Dario in privato.
Sì, esatto, esatto.
Io ho detto che potrebbe diventare, ma c'è un discorso. Zielinski è un giocatore che deve fare due o tre tocchi, perché sa la sua qualità del linguaggio del corpo. Io sono della teoria che il mediano metodista, cioè il metronomo, deve essere un giocatore di appoggio e di sostegno. Appoggio è il passaggio laterale, il sostegno è quando si va in aiuto al giocatore che è in difficoltà e si gioca la palla dietro. Ma non è solo questo, è anche la transizione immediata, cioè immediatamente fare il cambio di gioco. Zielinski c'era, ma dopo che ha fatto due tocchi. E questo per un centrocampista, che anticamente quelli che capivano di pallone dicevano che il centrocampista è come il muro: quando dai la palla, come la dai, immediatamente deve ritornare indietro.
Vediamo, vediamo in questo senso altro, altri messaggi. Per esempio Ciro da Scafati le chiede buongiorno, cosa ne pensa il direttore di Bernabé del Parma, molto interessante.
No, c'è male, è un giocatore veloce. A parte, guarda, io ieri vedevo tutte le partite, fa parte di quei giocatori, Banda, Laurenti, l'altro ragazzo della, come si chiama, l'altro ragazzo esterno veloce dell'Atalanta,
Lukman,
bravo. Allora, sono tutti giocatori, oggi si va alla ricerca del giocatore dell'uno contro uno, e quindi praticamente il calcio è cambiato, va su questa direzione.
Meno male che si dà spazio ai calciatori.
Si è ritornato al calcio di una volta per strada, quando si aspettavano gli altri componenti, ragazzi del quartiere, del rione, per fare una squadra, e si giocava uno contro uno e si diceva: se ti scarta tre volte vinci un
mezzo. È vero. Gaetano pure insiste, Zielinski con un'alternativa allo botto come regista, quindi un'idea che piace a più di uno. C'è Salvatore però, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Salvatore, buongiorno.
Allora, la cosa veloce al direttore, gli volevo dire, gli facciamo fare mezz'ora a Nathan prima di giudicarlo, che non è un difensore, che non è questo, che non è quell'altro. Cioè, facciamoci fare mezzo tempo.
Salvatore, ognuno deve
fare. Grazie Salvatore, intanto.
Ognuno, io sono d'accordo, ma perché non fa il mio mestiere? Perché guai se io non sapessi le caratteristiche di questo ragazzo. Quindi fategli favore, 3 ore e mezzo, 4 ore, come dire, poi come si chiama il ragazzo a mediano che ha giocato Caiusta. È come se Caiusta dice un domani potrebbe andare come lo botto, non potrà mai diventare. E quindi questo ragazzo può essere un ottimo, sai, è un conio di Jesus giovane. Jesus è pure lui, nasce terzino, può fare il difensore, forse un poco più veloce, questo più bravo in progressione. Jesus ha un calcio più corto, questo ha un calcio di cambio di gioco, quindi siamo nei i difensori brasiliani. L'ultimo vero grande difensore brasiliano è stato quello del Milan, che poi è andato a Paris Saint Germain e poi è andato.
C'è così il Allora, se Nathan, direttore, però, se Nathan, intanto questo amico ci dice che l'isolotto di San Martino è stato chiuso perché è crollato il pontile, quindi sì, effettivamente c'è questo problema. Detto questo, se Nathan fosse come Lucio o come, che ne so, no, dico come rendimento, no, come caratteristiche, come Marquinhos, come altri, a me andrebbe bene.
Altri giocatori che nascono con che cosa?
No, dico,
con DNA dell'aggressività. Col DNA dell'attenzione sull'avversario.
Cioè ce ne sono i difensori brasiliani forti, moltissimi difensori forti.
Però in Italia, se vai a vedere quanti di questi si sono affermati e quanti invece hanno dovuto cambiare loro.
Perché comunque si parla di tantissimi brasiliani che sono arrivati in Italia, ma molti difensori forti ci sono.
Ho capito. Ma prendi che ne sappia Danilo.
Un buon difensore.
Danilo è un giocatore eccezionale, jolly. Però pure lui, come difensore vero, mi ricordo che un difensore proprio tu hai fatto l'esempio di Lucio.
Lucio,
sì. Lucio era più un tedesco che un brasiliano.
Sì, sì, no, vabbè, chiaro, Danilo parte come terzino,
allora,
difesa 3, sì, difesa 4.
Prendi a Samuel.
Era un difensore
che si attaccava all'uomo.
Ce ne sono. Samuel come argentino, però parliamo.
Ma no, parliamo come sudamericano.
Sì, sì. Va bene, direttore, abbiamo voglia di parlare quest'anno. Insomma, questo amico scrive: lo sento già molto agguerrito, buona giornata, ma il direttore ha fatto le vacanze. È agguerrito sempre il direttore, anche in vacanza, giusto?
Ma non è una questione di vacanze. Allora, partiamo da un concetto. Il Napoli è la squadra più forte, i giocatori che sono venuti devono ancora crescere. Non è che fanno una differenza, qua non si discute, però è talmente forte perché gli altri non hanno niente a che vedere con il Napoli. Quindi il Napoli, nonostante i dolori di pancia di Osimhen, che sicuramente con un poco di
si salveranno, non è preoccupato, a dollari,
va bene che fanno la semifinale tutti quanti, va bene. Vedrete che il Napoli magari non sarà una lotta a 15 a 16, ma questo campionato, tranne suicidi, credo che per la prima volta nella storia del calcio.
No, vabbè, ho detto, devo toccare tutto qua, attenzione.
No, non tocca.
No, tocco,
perché
tocco.
Tu non volevi toccare già a cinque partiti dalla fine.
Va bene, dice il Napoli è favorito ancora una volta. Per il direttore Fedele.
È il favorito.
Va bene. Ne parliamo insieme nei prossimi giorni. Un abbraccio, direttore. Un abbraccio fortissimo.
Ciao, arrivederci a tutti.
Grazie, Enrico Fedele. Che devo dire, ragazzi, voi dite, arrivano critiche anche nei messaggi. Lui comunque si espone sempre prima, anche su Nathan, anche su altri calciatori. Questo comunque è segno, insomma, di onestà intellettuale, no? Perché io mi espongo prima, poi posso sbagliarmi, non è che dico dopo, vedo. Però si è esposto anche sul Napoli favorito. Quindi tocchiamo ferro e andiamo in pubblicità. Eccoci, tanti messaggi, vi ringrazio davvero, affettuosissimi sempre. Questo amico scrive: ho visto l'Inter in TV e Sommer sembrava un bambino nella porta, ma quanto era grosso Onana. L'Inter molto indebolita, scrive questo amico, a proposito di avversari del Napoli. Il Napoli ha giocato e vinto senza Khmelnikov, sia il miglior difensore e il miglior giocatore dell'ultimo campionato, è vero, ma poi insomma è ancora imballato evidentemente. Poi ancora leggo cose poco simpatiche sulla prestazione del ragazzo svedese, chiedo a tutti i media locale di fare corporativismo e proteggere il ragazzo da Egizio. Ma io infatti, a me piace Cajuste come caratteristiche. Una cosa è le caratteristiche fisiche e tecniche, una cosa è l'integrazione, ma anche l'inserimento nella Serie A. Però dobbiamo assolutamente aspettarlo. Tra l'altro pronti via e procura il rigore al Frosinone. Tra l'altro devo dire, rigore molto dubbio, come l'amico, collega, direttore di tuttonapoli.net, ma non solo, anche su Telea, ha messo bene in evidenza oggi, finalmente, con una immagine, perché insomma la TV non è che ha fatto vedere bene cosa è accaduto in aria di rigore del Frosinone al quinto minuto. È appunto Antonio Gaito. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Io vi invito a vedere su Twitter l'immagine, il video che ha messo Antonio Gaito. Si vede chiaramente che Cajuste ha preso il pallone, poi sì, nello slancio ha preso anche la gamba di Betts.
Sì, no, dicevo Dario, cioè fa strano poi aspettare un'immagine da Twitter per poterla commentare, perché io ero in diretta e facevo fatica a giudicare.
Pure io in diretta qui in radio.
Senza un rallenti, senza una lente, insomma, anche se poi devo dire che mi sono confrontato anche con Luca Marelli, che è proprio diciamo il commentatore arbitrale della sì. zona, e lui mi spiegava che comunque non dipende dall'emittente che trasmette la partita.
No, quello è il broadcast esterno, chiaro.
Sì, immagini, sì. esatto, della Lega Serie A, insomma, anche i replay sono insomma in base alla loro scelta, quindi è tutto sul tempo reale, però è chiaro, un episodio importante, secondo me andrebbe fatto vedere un pochino meglio.
Perché
poi è stato preso di mira il povero Cajuste. In realtà prende prima il pallone e subisce pure un piccolo intervento a martello, tra l'altro.
Sì, esatto. Quindi... esatto, perché prendere posizione l'attaccante, l'esterno del Frosinone, mette il piede un po' avanti a martello, quindi Detto questo, è chiaro che quella situazione di gioco ha un po' condizionato la prestazione di Cagliuste. Leggevo un messaggio molto carino prima di Fernando Piero, che cerco di recuperarlo, un gioco di parole che va molto quest'estate. Eccolo qua, no, non l'ho trovato, vabbè, dopo lo trovo. Eccolo qua, bentornato a Radio Marte, Forza Napoli sempre. Cagliuste Nathan vincimmo un altro campionato, cioè con riferimento anche al brasiliano. Però con Antonio, che è molto attento anche alle cose tattiche, volevo capire se ti aspettavi già un piccolo grande cambiamento nel Napoli di Garcia, oppure ovviamente siamo solo alla prima partita e ci sono anche, oltre agli avversari, condizioni fisiche ancora approssimative.
Beh, stravolgimenti no, qualche cambiamento, qualche accorgimento l'ha preannunciato lo stesso Rudy Garcia, però credo ci vorrà un pochino di tempo. Poi alcuni a cui lui fa riferimento sono dei cambiamenti che immagino vedremo a gara iniziata, in base allo sviluppo di alcune partite. Su tutte ovviamente la scelta di andare eventualmente in qualche occasione con due punte, perché lui ha parlato di riempire meglio l'area di rigore, forse era una delle piccole cose da migliorare del grandissimo Napoli di Luciano Spalletti, che talvolta ovviamente lasciava un pochino solo in area di rigore Osimhen. Poi non ci facevamo caso, perché Osimhen basta soltanto la sua presenza per mettere in difficoltà le difese avversarie, però qualche accorgimento insomma lo vedremo. È chiaro che andrei cauto nel giudicare questa primissima partita, perché siamo ancora in una fase di rodaggio. Io ho visto il Napoli nella prima mezz'ora sbagliare un po' tutte le pressioni, perché non erano fatte di collettivo, c'era un giocatore che andava, uno che non andava, quindi
è vero.
Questo veniva infilato dal Frosinone, perché va detto, forse anche per colpa nostra, molti tifosi invece non tengono in considerazione il fatto che l'estate del Napoli è stata a dir poco particolare, Dario, cioè nel senso che si è arrivati a questa gara col Frosinone con molti elementi che non avevano mai fatto 90 minuti.
Prima, invece,
c'erano almeno 2-3 amichevoli, ora neanche nell'ultimo test di Castel di Sangro.
Questo si è visto. Vedere il gol, dove il secondo gol Osimhen un pochino sulle gambe, è un inedito assoluto, e questo dalla misura. Ti blocco perché ci ha raggiunti l'ex azzurro, capitano del Napoli, anche allenatore e opinionista DAZN, Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Buon campionato anche a te, caro Dario.
Finalmente.
Ascoltavi Antonio Gaito, parlavamo del Napoli, la prestazione.
Sì. Ciao Dario.
Controversa, diciamo, col Frosinone, per carità, il Napoli ha vinto anche in scioltezza, se vogliamo, però voglio analizzare in prospettiva, ci sono già dei cambiamenti abbastanza radicali secondo te, oppure dipende anche dalla partita e dalla condizione fisica e di peso?
Dipende dalla partita, anche perché poi il Napoli, così come l'anno scorso, gioca completamente nella metà campo degli avversari. Trovare, magari mancava Kvara, trovare delle caratteristiche diverse, ma soprattutto la cosa che è piaciuta è la ricerca delle palle gol, delle occasioni, del movimento senza palla. La prima di campionato, Dario, è sempre un'insidia per tutti. Il Napoli nell'inizio del primo tempo ne ha fatte le spese, per poi ritornare, tra virgolette, il vecchio Napoli macchina da gol, però insomma ne ha fatte le spese la Lazio, per esempio, ha fatto fatica la Roma, cioè è un rodaggio infatti che vale nelle prime tre partite per tutte le squadre.
Ci sta assolutamente. Poi è chiaro che dobbiamo capire, oltre che deve giocare Kvaratskhelia, come invece si inserirà Nathan. C'è il mercato ancora aperto, non so se conosci questo Veiga, Dario, che insomma sembra essere davvero un possibile crack se dovesse arrivare.
Beh, lo conosco per quello che si dice in giro di lui, e sembrerebbe veramente un giocatore forte. Tra l'altro il Napoli lo sta aspettando, sembrerebbe questa la settimana giusta, correggimi se sbaglio, cioè sembra che addirittura sia addirittura d'arrivo.
Sembra vicinissimo.
Bisogna capire un po', lasciare tra virgolette il vecchio sistema e mettere dentro delle novità. Non lo so se quanto poi alla fine possa essere producente, nel senso che comunque oggi mi fiderei del gruppo storico, no? Di quello che ha fatto benissimo l'anno scorso. Quindi piano piano l'inserimento dei nuovi. Ho visto anche l'Inter di Zaghi e non ha fatto giocare nessuno dei nuovi. Cioè c'è una partenza che gli allenatori vogliono essere già solidi.
Però chiedo a entrambi, prima Antonio e poi a Dario, prima di salutarlo, l'Inter decisa su Pavard per 28 milioni, ha perso Skriniar, non qualsiasi, e serve un difensore, piuttosto che l'attaccante, perché ha preso Arnautovic, magari lo prenderà anche un attaccante. Chiedo a Antonio, a Dario, al netto del fatto che il Napoli numericamente è a posto, Ostigard, Van Jesus, Rachmani e appunto Nathan, faresti, Antonio, anche Dario, fareste un altro investimento sulla difesa? Antonio.
Dario, è chiaro che se avessero voluto prendere un giocatore già pronto, credo l'avrebbero già fatto. Quindi l'investimento è stato preciso. No, non credo. L'investimento è stato preciso, è stato Nathan che arriva poi con l'etichetta di sostituto di Kim. E magari vorrei chiedere proprio a Dario, se posso, l'inserimento di questo ragazzo, perché lui ha vissuto ovviamente gli spogliatoi da giocatore, da allenatore. Spesso si dice deve ambientarsi, però discorso ad esempio che non è valso per Kim, poi ok, magari lui è un fenomeno, l'inserimento è stato diverso, però questo ragazzo poi quando effettivamente lui se lo aspetta in campo, perché poi magari ora arrivano dei test un po' più complessi, Sassuolo, Lazio, cioè dove
poi c'è Genoa e...
Sì, poi sono squadre che ti impongono anche delle letture quando uscire, perché sono squadre che fanno un certo tipo di calcio. Viene da un altro campionato, quello sudamericano, però il Frosinone poteva essere l'occasione per fare di rompere il ghiaccio.
10 minuti,
poi
dici tu.
Dario mi dirà da no, di no, da allenatore.
Vediamo, Dario, che dici?
Vabbè, allora io sposo un po' la causa che gli allenatori le prime partite, per non sentire sbavature o non guardare qualcosa di diverso, si affidano un po' al vecchio sistema, alla vecchia guardia. Sicuramente Nathan è un giocatore forte. Davanti abbiamo quello che ha fatto Kim, ovviamente giocatori completamente diversi, sono d'accordo sul fatto di farlo inserire piano piano, cioè Kim ti è arrivato un giocatore pronto, maturo, già da mandare in campo. Con Nathan c'è un inserimento, c'è qualcosa di diverso, c'è il lavoro dell'allenatore, non lo so, io sono più per l'inserimento graduale per poi magari stupirci per come scenderà in campo, però insomma sono d'accordo su quello che ha fatto Garcia.
L'ultima, Dario, nel salutarti e ringraziarti sempre, ma Østergaard mediano alla Desailly, volendo fare un paragone forse un po' irriverente in questo momento, però insomma come caratteristiche davanti alla difesa, è una soluzione che ti piace, ti incuriosisce, o è anche un modo per dire io non ho mediani incontristi, o anzi Østergaard lì bene, ma in difesa serve un altro da parte di Garcia?
No, allora Østergaard secondo me è il giocatore che quando tu vai in vantaggio è un giocatore che magari tu puoi utilizzare davanti alla difesa tipo veramente Desailly, però è un adattamento, non è che magari lo puoi vedere dal primo minuto. Però soluzione in corso non mi dispiace, perché Østergaard è un giocatore di grande personalità, abbastanza esuberante anche, cioè gli piace anche palla al piede, gli piace far vedere che imposta anche quando gioca in difesa, quindi è una soluzione che non vedo male, cioè è sicuramente una scelta di un incontrista più che...
Ah, ok, beh, quello sicuramente sì. Grazie Dario, un abbraccio, buon campionato,
a
presto.
Ciao Antonio, ciao Dario.
Un abbraccio forte a Dario Marcolin, devo salutare anche Antonio Gaito al volo, però proprio Antonio sul mercato Veiga e poi Lindstrom, secondo te si potrebbe fare o Lozano è difficile piazzarlo, tra virgolette piazzarlo?
Lozano ci stanno provando, perché non dobbiamo nasconderlo, è uno dei casi di mercato, no, di questi ultimi giorni, perché poi Rudy Garcia disse può giocare anche a sinistra, per intanto a destra ci ha giocato Politano, a sinistra poi ci ha giocato Raspadori, lui non è neanche subentrato, è un giocatore in questo momento ai margini, poi se ci sarà bisogno di lui Rudy Garcia lo chiamerà in campo, però in questo momento ai margini, mentre ad esempio Demme, un altro giocatore in uscita, è proprio fuori rosa perché non è convocato, quindi Napoli deve sbrogliare queste situazioni, mentre Gabri Veiga ce l'aspettiamo, anche perché il Celta sta già facendo un mercato con i soldi della sua cessione, quindi si sta già muovendo, lo dà per fatto in uscita.
Aspettiamo la firma a questo punto, aspettiamo la firma.
Quest'ultima riflessione che facevi però sarebbe da approfondire, cioè nel senso perché Østergaard lì fa intendere che Rudy Garcia avrebbe voluto un altro giocatore
in difesa,
fisicamente, e il Napoli ne ha solo uno, chissà, e poi lo perderà pure per la Coppa d'Africa. Quindi
esatto,
Veiga fortissimo, però è un altro giocatore di qualità, non
è offensivo assolutamente. Vedremo. Antonio, grazie, un abbraccio e buon lavoro, buona
grazie
stagione.
Grazie a te, Dario, un abbraccio, ciao.
Grazie, Antonio Gai, tuttonapoli.net. Restate con noi, parte Marte Sport Live con la scatenatissima e dalla voce chiara rispetto alla mia, Emanuela Castelli, ancora mercato, ancora ultimissime sul Napoli, restate con noi. Io vi saluto, ci sentiamo domani per quanto mi riguarda, grazie a Mario Palligiani in regia, a tutti voi per averci seguito, ma Marte Sport Live inizia tra 120 secondi, tra poco.